Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, di nuovo insieme, nuova puntata di Palla in tribuna. Siamo ormai a metà settimana e soprattutto se è una settimana come questa, calcisticamente parlando, che prevede la partita del Parma sabato sera alle 20:45 al Tardini. Tra l'altro, adesso non vorrei dire sciocchezze, ma non è ancora stato assegnato il biglietto dalla nostra trasmissione, giusto Simonetta? Non ancora. Clicca Palla in tribuna, quindi oggi, domani o dopodomani, insomma, verrà messo in palio durante la trasmissione il biglietto. Ricordo sempre, dovete avere la app e attivare le notifiche, app di TV Parma, dalla quale potete ascoltare, giusto appunto, anche la radio. Venendo al calcio giocato, insomma, tanti gli argomenti, si avvicina a una sfida anche affascinante, diciamolo, perché comunque a parte che si incontrano le ultime due vincitrici della Coppa UEFA o Europa League, che dir si voglia, ed è la prima volta che succede, nel senso che l'Atalanta ha vinto la scorsa primavera, a parte, vabbè, tralasciamo l'amichevole di quest'estate, nella scorsa primavera ha vinto l'Europa League, quindi è la prima volta che da vincitrice dell'Europa League affronta il Parma, che l'ha vinta, come tutti ricordiamo, nel 1999, no? E ogni volta si diceva Malesani è l'ultimo ad averla vinta, eccetera eccetera. Adesso c'è l'Atalanta. Tra l'altro ho citato Malesani perché poi ne parliamo, ho qui con me il libro di Gigi Buffon che ho già letto, almeno è uscito ieri, ho già letto le parti che riguardano il Parma, ovviamente non tutto ancora, però le parti che riguardano il Parma sì, quindi ne parliamo. Tanti aneddoti curiosi, anche cose che alcune si conoscevano, altre meno, davvero assolutamente interessante. E approfondiremo bene tutti gli argomenti, facciamo anche il punto ovviamente sul discorso dei nazionali, chi torna, chi c'è, come stanno, bisognerebbe chiederlo, chiederemo a Pecchia durante poi la conferenza stampa prepartita, che immagino sia venerdì. Adesso di più dobbiamo un po' cercare di capire tra le notizie, tra le righe, vedere quello che è successo. Vi ricordo il numero per scriverci, intanto il 333-92-00170, oggi compleanno di Bruno Piaser, un grande del passato del Parma, che leggevo qualche commento, ha lasciato dei bei ricordi anche a chi lo conosceva oltre il calcio e proprio nella vita dopo la carriera di calciatore. Adesso ci prendiamo però questo inizio di trasmissione con un ospite molto gradito, un giocatore che adesso è tornato tra i dilettanti, Parmigiano Doc, classe 88, ma la Serie A la conosce da vicino perché c'è arrivato, e c'è arrivato veramente grazie a un percorso che ha visto tanta gavetta, con grande dedizione, uno di quei giocatori a cui il calcio non ha regalato nulla, ma che si è conquistato tutto, e lo saluto e lo accolgo, Luca Mora. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao a tutti.
Grazie per essere con noi, classe 1988, Parmigiano Doc, oggi giochi nel Viscita della Modena tra i dilettanti, sei tornato l'anno scorso anche una parentesi al Fiorenzuola, ma tu hai fatto insomma tante partite tra i professionisti e anche in Serie A, con in particolare con la Spal e con lo Spezia, però noi vogliamo un po' riannodare il filo della tua storia. Tu sei cresciuto nell'Astra, giusto? Mitica maglia della Samp.
Sì, assolutamente.
Hai mosso lì i primi passi? No, tanto dici proprio identificati con la, che noi ci interessa, perché qui è un pubblico qualificatissimo di parmigiani, tifosi del Parma, la tua zona di Parma proprio di crescita e anche le scuole, così ci facciamo un po' di affari tuoi.
Beh no, io sono nato sì praticamente in via Volturno 58, quindi zona insomma via Isola, quartiere di via
esatto,
Isola.
Esatto.
E sì, l'Astra è lì insomma. Parrocchia di Santa Maria del Rosario e scuola, ho fatto la Corazza alle elementari, poi alle medie ho fatto la Parmigianino e alle superiori ho fatto il Marconi fino in quarta, e perché poi dopo sono andato in Primavera del Chievo e quindi ho fatto la quinta là a Verona.
E poi ti sei anche laureato, diciamolo, in filosofia, non so se all'Università di Parma proprio.
Sì, Università di Parma.
Bravo, quindi sì, infatti sì. Ti chiamavi ovviamente scontato il soprannome il filosofo.
Beh, sì.
Non sei uno dei tanti laureati nel calcio. Pecchia lo dice sempre che si può studiare e giocare, ne sei la prova, anche se non sarà stato facile. Poi filosofia non è semplice.
Adesso ce ne sono un po' di più, dai.
Ecco, bello. Sì, è una
con
cosa
le,
bella.
Con le università telematiche, sì. Anche l'AIC ha fatto un bel lavoro insomma per garantire, per permettere un po' ai giocatori che vivono anche lontano da casa di frequentare per via multimediale, ecco. Io invece l'ho fatta a vecchio stampo.
Ma come è nata la tua passione per la filosofia? Sono curioso.
Ma guarda, in quinta superiore a Verona avevo un professore bravo e quindi ho pensato che, siccome già stavo giocando a calcio, quando ho deciso di fare l'università di filosofia, giocavo già in Serie D, ho detto vabbè dai, spero di riuscire a, insomma, non dico sfondare nel mondo del calcio, però qualche soldino lo guadagnavo, quindi ho detto certo, dai, faccio una facoltà che mi piace, non giusto, una facoltà che magari offre molti sbocchi lavorativi. E quindi ero indeciso se fare lingue o fare filosofia, poi alla fine ho scelto filosofia perché dai, le lingue si possono imparare anche in un altro modo, e invece mi ispirava un po' filosofia.
Sì,
poi,
lì ti ci devi mettere sui libri. Ma poi tu sei partito dal Marconi proprio lo scientifico?
Sì, scientifico bilingue, proprio sì, lì in...
Sì, sede centrale.
Sede centrale, esatto, esatto.
Non facile. Sì, non fa. Che sezione eri?
Mi sembra la D.
Ecco, sì, giusto, sì, giusto. Io ero B di Bologna, quindi insomma. Insomma, matematica tosta, sono sì, anch'io sì, sono sì, su quell'onda lì, sì. Vabbè, poi insomma, la tua carriera, tanta gavetta abbiamo detto, perché sei stato nelle giovanili del Parma, poi però sei andato, vedo, al Traversetto, sei tornato tra i dilettanti, poi è arrivato il Chievo.
Sì, Traversetto praticamente era ancora Astra. Cioè, avevano fatto una specie di fusione tra Traversetto e poi sono rimasto lì in prima categoria, che l'abbiamo vinta.
Quando è stata la svolta della tua carriera? Cioè, e com'è stata?
Beh, la svolta è stata sicuramente alla SPAL, perché diciamo che quando giocavo io, quindi diciamo una decina d'anni fa, salire di categoria non era semplice. Adesso se da giovane fai bene, ti chiamano subito le categorie superiori.
Ma dai dilettanti ai professionisti, cosa è stato determinante? Castellarano e Crociati-Noceto, immagino, che erano due belle piazze all'epoca.
Ma assolutamente, Castellarano era una grandissima, per la Serie D, era una grandissima piazza, e abbiamo fatto due secondi posti, non siamo riusciti a salire. Il secondo anno ha vinto il Noceto contro di noi, e mi hanno chiamato, si vede che mi avevano visto giocare contro di loro, mi hanno chiamato, e sono stati due anni bellissimi a Noceto, avevamo una squadra forte, una bella società, e quindi sono stati due anni molto importanti. Poi dopo sì, insomma, ho fatto un po' di anni in Serie C e si poteva salire solo vincendo i campionati, quindi insomma, poi le scalate sono state fatte grazie alla vittoria dei campionati.
E per te, Luca Mora, come è arrivata poi la chiamata della SPAL? 2015, giusto?
Sì, ma guarda, l'Alessandria avevo fatto un bel campionato, eravamo andati, era la C unica quella già, e siamo stati nelle prime posizioni, poi alla fine siamo usciti dai playoff e avevo chiesto di rinnovare il contratto di Alessandria, facevano un po' di storie, allora ho detto beh, allora me ne vado, e mi ha chiamato alla spalla e ho accettato volentieri.
E disse, hai anche poi vestito, avete fatto le famose tre promozioni di cui tu sei stato tra i protagonisti, hai vestito anche la fascia di capitano, beh, immagino ricordi indelebili, insomma, noi che abbiamo vissuto un po' qualcosa di simile in quegli anni col Parma,
esatto, sì, praticamente voi eravate il Parma era una categoria sotto,
esatto, sì.
e tutte le volte che noi vincevamo vinceva anche il Parma.
Non l'hai mai incontrato lì?
No.
Ce l'hai fatto
un pensi? Dopo l'ho incontrato l'anno dopo, quando il Parma ha vinto il campionato di Serie B.
Vi siete trovati in Serie A.
Esatto. Per fortuna ero in panchina, perché non la volevo giocare quella partita.
Ah, la famosa partita della promozione. È vero.
No, perché altrimenti che poi dopo entro e faccio gol e che succede un casino. Quindi sì.
Ma tu hai
non sarebbe stato facile.
Ma tu hai mai avuto l'idea di giocare nel Parma, o hai sempre preferito comunque mantenere le distanze, perché magari può essere un po' difficile anche come situazione?
Sicuramente è difficile giocare nella città dove sei nato, questo sicuramente. A me sarebbe piaciuto molto, dico la verità. Sì. Purtroppo sono stati dei contatti in quel periodo lì, perché l'anno che abbiamo vinto la C, che il Parma ha vinto la Serie D, mi avevano chiamato per andare in Serie C, però sai, avevo vinto la Serie C, andavo in B, e quindi sono rimasto lì alla SPAL. Sì. L'anno dopo uguale, che avevo vinto la Serie B, sono andato in A, e quindi non me la sono sentita di andare anche lì. E poi dopo il gennaio, che sono andato allo Spezia, c'era stata l'opportunità di venire, però poi dopo Foggiano aveva scelto altri giocatori.
Vi siete sfiorati, insomma.
Ci siamo sfiorati, però ecco, sicuramente arrivare a giocare al Parma dopo che sei stato in A, sarebbe stato molto più difficile, perché poi la gente si aspetta ovviamente un giocatore di Serie A, che non è così. Arrivarci magari se fossi venuto al Parma in Serie D o in Serie C, sono categorie in cui sicuramente potevo dire di più la mia, sarebbe stato meglio, perché poi dopo quando diventi un po' l'idolo, che magari hai vinto la Serie D, la C e la B, poi ti senti anche un po' più a casa tua, devi dimostrare di meno.
Sì, dalla prima categoria col Traversetto alla Serie A con la SPAL, com'è stato? Cioè, raccontaci il debutto in Serie A di uno che se l'è sudato.
Quando ti studi una cosa e fai molta fatica ad arrivarci, sicuramente la gioia doppia, no? Si dice.
Sì.
Il calcio ovviamente ci sono delle scorciatoie, io sicuramente non le ho fatte. Sono, come hai detto tu bene, sicuramente era frase fatta, però ecco, nessuno mi ha regalato niente, ma sono felice così. Ma sarei felice anche se non fossi arrivato in Serie A, eh. Però ecco, chi fa la gavetta sicuramente ha un qualcosa in più, credo, anche un po' da raccontare e di esperienze personali.
E che tipo di gioco? Tu sei un centrocampista abbastanza classico, proprio una mezzala, diciamo.
Sì.
Anche se hai fatto anche l'esterno sinistro, hai fatto in gioventù, leggevo.
Ho fatto tre anni di quinto, diciamo, a sinistra. Dai, anche l'anno della Spal in C, facevo il quinto a sinistra.
Quando si è giovani, sì, si può correre tanto.
Esatto. Diciamo che era una mezzala, dai, abbastanza completa, di inserimento. Quelle che adesso si chiamano mezzale box to box, come che le chiamano.
Esatto.
Quindi sì, molto forte forse in fase difensiva e poi che ogni tanto mi piaceva anche, insomma, buttarmi nell'area, inserirmi e fare
infatti,
qualche gol.
Infatti di gol ne hai fatti, cioè i tuoi gol li hai segnati.
Ho fatto una cinquantina.
Non pochi. Davidone ci scrive: un vero peccato che Luca Mora non sia venuto da noi. Visto e fotografato a un torneo Astra a San Pancrazio di bambini, mio figlio allora giocava con l'Arsenal, durante la premiazione persona molto simpatica e disponibile. Allora, qualche curiosità. Allenatori, tu prima di scendere tra i dilettanti hai giocato a Pescara. Non so se hai fatto in tempo,
sì,
ad avere Zenek Zeman, credo di sì.
Purtroppo sì.
Raccontaci qualcosa, non c'era feeling?
No, vabbè, c'è da dire che purtroppo non ho sicuramente avuto il vero Zeman.
Sì.
Il calcio cambia ogni due o tre anni, se non cambi sei finito.
Sì.
E lui ripropone le stesse cose che faceva 40 anni fa.
Sì,
hanno sicuramente rivoluzionato il calcio, è stato secondo me uno all'avanguardia. E credo che tantissimi allenatori di oggi hanno ripreso molti suoi concetti e li hanno poi elaborati e reinseriti in un contesto più moderno, ma se non ti evolvi nel calcio muori, e lui per me come allenatore era un allenatore finito,
era arrivato,
questo è quello che penso.
Ma parlava così poco, parlava pochissimo anche, cioè anche coi giocatori?
Sì. No, devo dire che anche a livello umano non è stata una grande esperienza per me.
Sì, da
però
dimenticare.
Credo che nel calcio a volte ci si trovi bene con gli allenatori, a volte ci si trovi male. Lui sicuramente ha tantissimi pregi e ha tantissimi difetti, ed è così e non gli interessa. Anche quello va dritto per la sua strada.
Senza compromessi.
Esatto, assolutamente, a volte va bene, a volte va male. Credo che noi avessimo una squadra fortissima, veramente fortissima a Pescara, e lo si vede anche da quest'anno che sono primi.
Eravate arrivati ai playoff molto avanti.
Noi siamo arrivati in semifinale playoff, abbiamo preso gol all'ultimo
Foggia,
secondo,
no?
Sì, all'ultimo secondo, infatti,
Pescara, città molto bella, si può dire, non so, la conosco abbastanza bene, ci si sta
sicuramente
molto bene.
Sicuramente si vive benissimo.
Sì, molto bene. Col mare, proprio il mare proprio sulla città, quando si dice.
C'è il mare sulla città, si può sciare a 50 minuti,
vero,
sono i monti,
sì.
Si mangia bene, si sta benissimo.
Verissimo, assolutamente. L'allenatore che ti ha dato di più qual è stato, Luca Mora?
Ma dai, te ne dico due. D'Angelo, sicuramente,
sì.
Quello che adesso allena
D'Angelo.
Spezia.
Tu dove l'hai avuto? A Spezia.
Alessandria.
Sì, sì.
Ad Alessandria, poi lui è di Pescara, quindi l'ho visto spesso anche a Pescara. Insomma, abbiamo un bel rapporto, secondo me è un bravissimo allenatore, una grande persona e comunque semplice, anche perché insomma, gli anni là alla Spal sono stati importanti e il suo modo di giocare, diciamo che ha sicuramente valorizzato le mie caratteristiche, che poi è fondamentale per un giocatore, ecco.
È un altro semplice a cui non è stato regalato nulla, è un altro che si è fatto da solo.
Sì,
cioè,
assolutamente, anzi.
Sì, sì.
Penso che meriti un'altra, anche D'Angelo, sì. Penso che meriti un'altra occasione semplice, perché è da un po' che è senza squadra e credo che sia un allenatore bravo, ha uno staff molto competente, sono brave persone, insomma, sono sicuramente due allenatori. Poi anche italiano dal punto di vista comunque, diciamo, più tecnico.
Sempre allo Spezia l'hai avuto.
Sì.
Luca, il compagno più forte o i compagni più forti che hai avuto?
Beh, Floccari, ti direi.
Grande attaccante, è stato anche del Parma.
Esatto. Anche lui porta sempre un bel ricordo di Parma, ne parlavamo spesso. Sì, no, secondo me come calciatore veramente fortissimo, poi io penso che l'ho anche visto, diciamo, a fine carriera, quindi
sì.
Però negli ultimi anni di carriera, diciamo, però si vedeva come spessore umano, come personalità soprattutto, perché poi a quei livelli lì, al di là delle doti tecniche, serve tanto carattere, tanta personalità, e Sergio secondo me è veramente un giocatore molto forte.
Il compagno più forte invece che hai avuto? No, scusa, l'avversario più forte, scusa, l'avversario più forte che hai dovuto affrontare?
L'avversario, diciamo che Dybala, Dybala era bello forte. Vabbè, poi giocando, c'è Cristiano Ronaldo, senso, sì. Se parliamo di...
Che storia.
Riccardi, adesso poi dico così,
Ti sei fatto qui...
Non ricordo perché giocava dalla mia parte.
Giusto, che sì, caspita.
E fisicamente era un... una bestia, insomma, sì. Comunque tanti,
vabbè, veramente tutto.
Un altro livello.
Chiede Davidone se Zeman faceva ancora allenamenti così distruttivi come si raccontava.
Assolutamente sì, però devo dire che c'è più, diciamo che sono allenamenti distruttivi, ma poco funzionale il calcio di oggi, secondo me. Cioè si poteva correre tanto, anche nelle partite che giocavamo, ne potevi giocare tre, ma piano. Sì. Cioè, adesso il calcio è più... intensità, è più, capito, scatto, recupero, invece lì si va molto di corsa continua, molto sul volume, ecco.
Sì.
All'epoca sua probabilmente questo funzionava, da oggi da noi non ha funzionato, da noi non funzionava, diciamo così.
Leggo anche
tanta fatica per nulla.
Tanta fatica per niente, esatto. Leggo anche di un oro alle Universiadi del 2015, anche questo immagino sia un bel ricordo.
Sì, bellissimo, sì. No,
in Cina,
bellissimo.
Giusto? In Cina?
In Corea del Sud.
In Corea del Sud, scusa, Guangzhou, sì.
Nel 2011 l'ho fatto in Cina, invece nel 2015 Corea del Sud. No, guarda, le Universiadi sono state... una delle esperienze più belle della mia vita, infatti.
E devi essere uno studente,
devi avere meno di 27 anni, essere iscritto all'università, okay, e poi okay. A seconda della federazione che lo organizza, della Lega che lo organizza, sì. La organizzava la Serie B o la Serie C, insomma, fanno le convocazioni.
Bello, perché tu eri pienamente professionista, insomma, poi in quel periodo lì, ecco. Non è che
sì, sì, assolutamente. No, quell'anno lì che abbiamo vinto le organizzava la Serie B.
Ecco. Bello.
Sì. No, bello. Molto bello, è un'esperienza che consiglio a tutti quelli che possono farla.
Insomma. Molto bello. Luca Mora, al Parma dai un'occhiata, ti butti un occhio ai risultati, insomma non so che idea ti sei fatto di questo campionato.
Guarda, sì, ti dico la verità, ho due bambini, non so tanto tempo di guardare le partite, però sì, i risultati li guardo, conosco Pecchia, secondo me è un grande allenatore, insomma la Serie A è difficile, bisogna, non è promossa il Parma, bisogna tenere duro, avere equilibrio, perché comunque la squadra, secondo me è una squadra forte. Mi sembra così, avendo proprio visto qualche highlight e tutto, che abbia raccolto un po' meno punti di quelli che meritava, però poi insomma sì. Contano i punti che si fanno e insomma penso che sia in piena lotta per
assolutamente
salvarti,
assolutamente.
Siamo a novembre, c'è tempo, non bisogna farsi prendere insomma né da facili entusiasmi né abbattersi quando non arrivano i risultati, perché la Serie A è un campionato veramente difficile, bisogna rimanere concentrati tutto l'anno per salvarsi.
Tra l'altro arriva Gasperini sabato, che tu hai affrontato l'Atalanta di Gasperini, adesso vado così perché Gasperini ha talmente tanti anni che c'è che sicuramente l'hai affrontato.
Sì, no, assolutamente.
Era già, qualcuno ha detto che era come andare dal, dentista affrontare l'Atalanta.
Veramente, veramente forti, perché poi ti sembra sempre di essere libero e quando ti arriva palla
quello,
ti arriva uno che sbuca da non si sa dove. No, sono molto organizzati, è una squadra forte, è dura, sicuramente la partita è molto dura, però insomma... In Serie A di partite facili ce ne sono poche, bisogna combattere ogni partita, cercare di rubare punti a tutti e poi insomma quando si arriva alla fine si fanno i conti.
Col Cittadella Vis Modena come sta andando? E poi l'abbiamo detto, sei un 88, quanti anni ti sei dato ancora?
E, guarda, con Cittadella Vis Modena sta andando abbastanza bene, è chiaro che sono una neopromossa, quindi la squadra è abbastanza quasi tutta nuova, è normale che ci siano un po' di alti e bassi, però ecco insomma... cercheremo di vincere un po' in casa, perché in casa stiamo un po' faticando, invece fuori siamo la miglior squadra del campionato fuori casa, la peggiore in casa, quindi cercheremo di invertire un po' il trend in casa e di confermare quello di buono che stiamo facendo fuori, però ecco dai, anche qui è un campionato Serie D, questo girone soprattutto mi dicono che è molto combattuto, e ci sono squadre insomma blasonate, Serra Venna, Piacenza, Pistoiese, no, ci sono Forlì, no, è un bel girone, quindi insomma.
Ravenna allenato da Marco Marchionni, tra l'altro.
Sì, esatto, che è subentrato un altro allenatore, quindi insomma, cerchiamo di anche noi di rimanere concentrati per tutto l'anno, perché insomma, bisogna sempre stare sul pezzo.
Non mi hai risposto alla domanda di quanto vuoi giocare ancora, no?
Scusami, no, perché non avevo sentito. E, guarda, non lo so, io qua ho 2 anni di contratto.
Sì.
Quindi
almeno questi si fanno, poi si vedrà. Insomma.
Sì, penso di sì, poi vediamo. Comunque, insomma, poi
i bambini sono impegnativi,
Molto, molto, molto. devo ragionarci un po' su, dai, vediamo. Finché ce la voglia, continuo.
Perché voi abitate a Parma, ovviamente, immagino.
Sì, 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 io abito a Parma.
Benissimo,
sì,
benissimo. Luca More, è stato davvero un piacere farci questa
anche
chiacchierata.
Per me.
Ti lasciamo all'allenamento.
Grazie.
Ciao, Luca, grazie, grazie,
grazie
mille.
Ciao.
Insomma, Luca Mora, vedete, è uno di quei giocatori che qui, non dico che non abbiamo mai calcolato, ma non avendo mai giocato nel Parma, che poi abbiamo sentito il retroscena, cioè il Parma l'ha sempre cercato, ma lui giustamente si è voluto giocare le sue chance all'epoca con la Spal, era anche una bandiera, una promozione dopo l'altra, insomma, per poco. Quindi magari non lo si è mai troppo considerato, però è una storia veramente bellissima, come avete sentito, un personaggio davvero anche, tra virgolette, particolare, nel senso un po' atipico, ecco. Adesso andiamo in pubblicità, che poi a bomba parliamo solo del Parma, garantito. Tra poco.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua in diretta. Allora, visto che
clicca Radio Parma.
Ecco, appunto, dicevo, è arrivata la notifica proprio mentre eravamo in pubblicità. Vedete che, insomma, è abbastanza random. Il più veloce si sarà aggiudicato un biglietto in tribuna d'onore per Parma-Atalanta. Lo ricordo che mettiamo sempre a disposizione per le partite in casa questo biglietto di tribuna d'onore. Per il Tardini dovete, ribadisco, avere l'app, rispondere alla notifica, c'è un piccolo form da compilare con i dati sintetici, nome, cognome e una mail per essere contattati. Il vincitore sarà ricompattato nella sua fede calcistica. Ricompattiamoci noi invece, facciamo il punto, che dopo c'è Francesco Monaco, ma facciamo il punto, così prendiamo un po' di spunti, dal servizio di Marco Balestrazzi.
Fiorentina, Milan e Napoli avevano aperto la stagione del Parma. Ora ci sono Atalanta, Lazio e Inter, ma non sono più formazioni in rodaggio, piuttosto avversarie appaiate al secondo posto. Tre squadre che paiono al top della condizione oggi, infortuni e coppe permettendo. La ripresa del campionato assomiglia tanto a un nuovo avvio. Ci sono anche tre panchine nuove. In chiave salvezza Giampaolo, a Lecce e Viera, al Genoa, sono le novità. Scelta a sorpresa, visti i recenti risultati, quella del club rossoblù. C'è poi Ranieri alla Roma. Come si ripresenta il Parma? Rispetto all'avvio di stagione ha perso Bernabeu e Circati, scoprendo però le doti di Keita e Leoni e del sorprendente Del Prato al centro della difesa, forse il miglior crociato dell'ultimo mese. Dal suo spostamento in mezzo, la media dei gol subiti si è quasi dimezzata. Sabato sera arriva l'Atalanta, ma non sarà la squadra svagata, affrontata e battuta con un poker in agosto al Tardini. Gasperini, che in settimana ha ritrovato De Ketelaere e Zaniolo, vanta con 31 reti all'attivo il miglior attacco della Serie A. In questa speciale classifica lo seguono proprio Inter e Lazio. Le prossime tre sfide saranno un test soprattutto per la retroguardia e la fase difensiva crociata. Forse anche in chiave mercato, si parla di un innesto a gennaio, circola il nome di Erlich del Bologna. Per Pecchia resta da valutare il recupero di Hernani e Steves intanto ha 2 settimane in più di lavoro in gruppo all'attivo.
Palla in tribuna.
E allora eccoci in diretta, ben ritrovato Francesco Monaco, ciao.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti.
Allora, intanto messaggio di servizio di Luca con la designazione Parma-Atalanta arbitrata da Manganiello di Pinerolo, assistenti Preti e Bari, quarto uomo Massimi, va al VAR Meraviglia alla VAR Mariani. Vabbè, insomma, speriamo che questo non debba fare notizia, ecco, il discorso dell'arbitraggio. Francesco, arriva l'Atalanta, insomma, partita affascinante anche, se vogliamo, partita molto insidiosa, però insomma, anche l'Atalanta è battibile. Ho visto quella con l'Udinese, l'ultima, hanno vinto, ma hanno preso anche tanti contropiede.
Sì, ma sì, io ricordo anche di aver visto la partita che hanno perso in casa contro il Como, abbastanza clamorosamente, lì erano sì, poi in fase down, non so se prima o dopo una partita di Champions. Sicuramente l'Atalanta quando gioca, se gioca con, a livello della partita di finale di Europa League, cioè ti tritura, non c'è partita se giocano così. Se il Parma riesce a trovare il modo di mettere un po' di sabbia nei suoi ingranaggi e ha un po' di coraggio e loro perdono qualche colpo, è una partita che può diventare giocabile, però stiamo parlando di una squadra che non è di quelle che vincono giocando male, sì. Cioè loro hanno un volume di gioco che è anche molto dispendioso, ma è anche molto consolidato, perché l'Atalanta gioca allo stesso modo da quando c'è Gasperini, quindi praticamente da sempre, perché non ricordo quale ultimo, cioè da quanti anni è che è lì Gasperini, però di volta in volta, no? Prima avevano gli Zapata, gli Ilicic, il Papo Gomez, poi hanno avuto insomma tanti giocatori, Ateboer, di Freuler, riescono a sostituirli.
Vero.
Uno alla volta, ogni tanto magari puntano sul cavallo sbagliato, ma si correggono subito. E quindi sono prevedibili, ma allo stesso tempo sono quasi imbattibili per squadre che non sono al loro livello, ecco. Quindi Parma è andato in Serie A anche per giocarsela con squadre di questo livello.
Eh sì.
Quindi va benissimo che prima o poi deve venire, forse il fatto che arrivi dopo una sosta, no? Di solito si dice sì, che per il Parma invece è servita a recuperare, come hai ricordato anche, come è stato ricordato il servizio, un po' di ritmo partito, un po' di per Esteves, tutto sommato forse ci arriviamo meglio noi, non lo so.
Tra l'altro, insomma, allora il Parma, Davidone dice: immagino che tutti noi, persino Francesco, firmeremmo per un pareggio. Non so, confermi?
Ma quando mi è stato chiesto di firmare per un pareggio,
è andata male.
Non mi ricordo che partita era, e poi ho detto: se dovessi tornare indietro, ero con Milan, avevo detto che avrei firmato il pareggio, e quindi non dico niente, no, non firmo il pareggio, anche se sono convinto che sarà praticamente impossibile riuscire a vincere. Ma il calcio è bello per questo, quindi non firmo il pareggio.
Allora vabbè, il Parma, diciamo, si è detto tante volte, ma poi è vero, ha fatto meglio contro le squadre più forti. Arriva un trittico mica male, Atalanta, Lazio, Inter. Ce lo ripetiamo per farci forza?
Sì, no, no, io considero, sono tutte e tre occasioni per fare la cosiddetta bella figura, per cercare di fare l'impresa che prima o poi il Parma, un'impresa, cioè battere una grande, dovrà, gioco forza, portarla a casa un'impresa, perché comunque di punti ne sono stati persi per strada già diversi in queste prime 12 partite del campionato. Non so se si riuscirà con l'Atalanta, vedo io nel mirino la Lazio come possibilità di fare l'impresa, perché stanno giocando benissimo, sono partiti benissimo, ma le romane storicamente quando giocano in provincia, diciamo così, ogni tanto si distraggono. Vedo abbastanza proibitiva la partita di San Siro, la vedo anche molto simile alla trasferta di Napoli, cioè anche se la stai per vincere succede imponderabile. Con l'Atalanta secondo me bisogna divertirsi, è una gran bella partita di calcio, l'Atalanta ha un attacco spaventoso perché 31 gol in 12 partite sono quasi 3 gol a partita.
Mamma mia.
E ne subisce tanti, ovviamente meno che il Parma, però è una squadra alla quale si può far gol. Quindi se ti gira in un certo modo te la giochi anche con l'Atalanta. Sicuramente è una squadra che è più forte e vorrà dimostrarlo.
Che formazione ti attendi? Guardo quella che mi ha mandato Stefano Brianti, che fa il suo gioco di il Toto Formazione. Lui mette, vabbè, Suzuki, Koulibaly, Valeri, Leoni con Del Prato, Mandela, Keita e Stevez, Mann, Bogni, Som, Cancellieri davanti, ovviamente Bogni prima punta. Vabbè, sì, molto simile a quella, credo, di vista con il Venezia, se non identica, insomma, sto andando proprio puramente a memoria.
Ma io non so francamente che formazione aspettarmi, perché appunto con Pecchia non la indovini mai.
E poi c'è la pausa di mezzo, bisogna vedere come tornano dalle nazionali.
La pausa di mezzo, poi Leoni l'hai fatto debuttare a Venezia, è stata un'ottima scelta, perché così questo ragazzo adesso ha la prospettiva di affrontare tre big, ha rotto il ghiaccio. Quindi se c'è bisogno di lui, se non altro lo scotto dell'esordio, che poi tra l'altro non ha minimamente sentito perché sembrava aveva una calma da veterano, però comunque esordio contro, insomma, contro certe squadre che può fare un po' tremare le gambe, questo problema con Leoni non c'è più. Paradossalmente però Leoni ha giocato di più di Balog in queste infrasettimanali, perché Balog
partite
con l'Ungheria ne ha giocata una,
sì.
Leoni l'ha giocata con la sua Zambito e 9, le ha giocate tutte e due.
Sì.
Per quello che riguarda Del Prato, è vero che al centro sta facendo, in mezzo sta facendo molto bene, loro sulle fasce sono, insomma, hanno, basta dire che da quelle parti gironzola un certo Lookman. Non lo so se Koulibaly si può fare preferire, perché comunque è uno che spinge e quindi anche. Lookman, ancora di più il Ruggeri di turno, deve preoccuparsi anche di Koulibaly. Del Prato ti dà più affidabilità, ti dà più solidità difensiva, ma è anche vero che la coppia Leoni Balog sarebbe ancora più inedita, quindi francamente non lo so, magari non mi stupirei se giocasse centrale Del Prato e magari Aino a destra anziché Koulibaly, perché forse Aino è più tra virgolette disciplinato.
O magari Koulibaly sulla sinistra con Eno a destra per contenere di più, perché vedo
però
che
Valeri comunque è in, non dico in bolla perché ha fatto un gol, però comunque ha giocato bene a Venezia, quindi sono sommato dalla parte di Valeri c'è Zappacosta, se gioca, e poi anche da quello c'è De Ketelaere che parte sempre dal centrodestra. Ma non credo che l'Atalanta parta col tridente. Secondo me De Ketelaere, che è appena stato recuperato, secondo me parte dalla panchina e gioca con Retegui Lookman.
Sì.
E magari mette Pasalic in mezzo, che è un giocatore che a me piace moltissimo perché non sai mai dov'è. È un centrocampista che magari fai tutta la manovra e non si vede, poi improvvisamente ti spunta fuori dal limite dell'area o anche dentro l'area e fa gol.
Qualche messaggio, Diego scrive: lasciamo Del Prato al centro per favore, è l'unico che riesce a guidare la difesa. Un altro, Luca, invoca 9 punti con
contro Atalanta, Lazio e Inter.
Ottimista, ci sta. E poi chi
ci sta, perché comunque dai,
se non è ottimista un tifoso, chi lo deve essere, dai?
Esatto, no, obiettivamente è un trittico molto molto ostico.
Sì.
A me piacerebbe fare almeno 2 punti, e sto basso perché obiettivamente non è che si può chiedere più di tanto.
Sì, sì.
Però ti dico, il Parma prima o poi l'impresa ce l'ha nelle sue corde, prima o poi la deve fare.
Chi ci mettiamo su Lookman? Si chiede un tifoso. Beh, non solo uno, io dico. Ci vorrà una bella fase offensiva, ma non solo su Lookman. Ampo 60 dice: viva le squadre come l'Atalanta, almeno vedi il gioco del calcio e non dei calci e fisicità ossessiva. Comunque
sì,
vada, sarà una bella partita.
Sono anche fisici, perché...
Sì, molto, sono forti. Loro, la Lazio,
Finas,
molto fisici, sì.
Con la Finac, cioè, non è uno che ti fa le carezze,
no.
O De Ron.
C'è un tuo vecchio pupillo, Brescianini.
Brescianini è un mio vecchio pupillo, non è che sia un vero pupillo.
No, però l'avevi segnalato in tempi non sospetti.
B, esatto. Se non ricordo male, nel Cosenza, dicevo che era un ragazzo italiano, centrocampista da tenere d'occhio. L'ha preso l'Atalanta, è partito bene, poi si è un po' fermato. E... sì. Adesso che l'Atalanta fa un po' più fatica a trovare spazio, un po' perché ha avuto un problema fisico. Ederson per me è insostituibile.
Ah, sì.
E andrebbe marcato a uomo veramente anche quando si fa dare la palla in centrale. Poi loro i centrali non hanno 3, quindi non è che abbassano il mediano come fanno le squadre che insegnano a 4. Non so se giocherà Brescianini, sicuramente loro hanno un gioco consolidato indipendentemente da chi scende in campo, sono l'Atalanta.
Sì. Allora, cambiando...
Che poi si dice sempre che è il modello, no, che Parma vorrebbe
ma in tanti
imitare.
Vorrebbero, sì, ma non è facile, non è facile. Però almeno è un buon modello sicuramente, comunque coi giovani il Parma l'impegno ce lo sta mettendo. Francesco, è uscito il libro di Gigi Buffoni, io ho già letto diverse parti, quelle che parlano di Parma, insomma davvero dei begli aneddoti da quando, da anche la sua vita difficile al collegio Maria Luigia, comunque 13 anni lontano da casa, le serate trasgressive a 15 anni alla Grotta Mafalda, che tu ricorderai bene anche se non c'è più.
Sì, ricordo più il Maria Luigia, perché io ho
anche tu hai fatto il Maria Luigia, vedi, lui,
mio papà era il direttore del collegio, però non c'era già più quando Buffon frequentava il collegio, mio papà non c'era già più, quindi ho più ricordi a Maria Luigia che alla Grotta Mafalda, anche perché io andavo sempre a te.
Ecco.
Però io ricordavo sempre, per me Buffon è tante cose, chiave calcistica,
sì.
La foto con mia figlia in braccio che ho perso,
ecco.
E quando l'ho incontrato ho detto:
hai perso la foto, Francesco, hai perso la foto ovviamente, non la figlia, hai perso la foto ovviamente, non la figlia, no, tranquillizziamo.
La parata sul rigore quando ha parato il rigore a Ronaldo,
sì,
che è andato in curva dietro la curva a festeggiare con la palla in gioco.
E infatti nella biografia dice: meno male che Durama ha fatto un gran salvataggio, se no avrei fatto una figura.
Va oltre, cioè, mi ricordo che i giornalisti dei giornali nazionali, cioè, non ci credevano. E noi potevamo anche pensare che a Buffon ti puoi aspettare di tutto, però cioè, il giocatore lascia la porta sguardita dopo aver parato un rigore perché avesse mandato in calcio d'angolo, che okay, ma
sì,
la
resiste
in area, quindi il gioco è continuato.
Sì, sì.
E poi il giorno famoso del suo debutto, che io, pur essendo andato all'allenamento, non avevo capito niente.
Beh, ma nessuno ci aveva capito niente, dai.
No, beh, lei lo sapeva.
Ah, ecco.
Io non perdo occasione di ricordare questa storia, per è il mio ricordo comunque di un grande collega, un grande maestro come era stato Gianfranco Bellè.
Sì, assolutamente.
Però io sto leggendo la biografia di Willie Nelson e spero che Simonetta abbia sentito e si sia messa a ridere.
Sì, esattamente.
Ok, bene.
Modernissimo, ha detto.
Tu dopo toccherà anche a Buffon.
Buffon, tra l'altro, mi ha colpito molto, non sapevo il rapporto che aveva avuto con Ulivieri, molto molto stretto, e c'è anche un aneddoto dopo la partita con la Roma, quella in cui la Roma vince lo scudetto, tra l'altro è bellissimo discorso che aveva fatto Ulivieri prima della partita, di quella partita, si salutano, era perché era già giugno inoltrato, e allora Ulivieri, Gigi gli dice mi ha dato veramente tantissimo lei mister, mi ha dato moltissimo, beh, ci rivediamo tra un mese, lui dice non lo so, perché ha capito che in casa Parma sta cambiando qualcosa, lui comincia anche poi ad avere legittimamente voglia, visto quest'area di ridimensionamento, invece di andare da qualche altra parte, e così insomma dice si gelò, gelai lo sguardo di Ulivieri, si gelò e lì. Però insomma grande rapporto con Renzaccio.
Mi è venuto in mente un altro aneddoto fantastico che non so se è citato nel libro, perché forse me lo ricordo solo io, ma in un Lazio-Parma serale con Lazio-Parma, che al tempo facevano parte delle sette sorelle, sì, che era una partita di cartello, finì 0-0, era un anticipo, ancora c'erano meno partite in anticipo, posticipo, quel che era. Comunque giocava di sera Lazio-Parma 0-0, a pochi minuti dal termine l'Assisi, indimenticabile Saliu, l'Assisi che si aveva tutta la testa, secondo me era il più forte del creato, e ha faltato uno della Lazio dei livelli proprio senza cognizione, e non si capisce come mai l'arbitro non abbia fischiato il rigore, e abbiamo portato a casa lo 0-0. Poi in sala stampa i giornalisti romani sono tutti da Buffon a chiedergli un parere su quell'intervento.
Sì.
E lui se ne uscì con una battuta, cioè battuta, lui voleva dire non sapeva come giustificare, perché era un rigore veramente marcio. Diciamo che ha fatto un intervento da Coppa d'Africa, ecco. Per me è una battuta fantastica, perché dava proprio l'idea di un intervento sconsiderato, però non era stato finito con rigore, quindi poi non era neanche rigore, però quando ha detto diciamo che è stato un intervento da Coppa d'Africa, per me è stata una battuta fantastica.
Sì, perché è un calcio diverso, oggi ormai il calcio è un po' più globalizzato, anzi sicuramente molto più globalizzato.
No, nessun giocatore potrebbe permettersi una battuta del genere, perché verrebbe interpretata come politically incorrect,
erano proprio altri tempi,
era veramente una cosa spontanea.
Sì, assolutamente.
Insomma, bello. Infatti, tutti i giornalisti romani erano che si muovono da riva.
Insomma, bello questi ricordi che riporta indietro Buffon, che parla di Hermes Polli. Vi dico anche questo aneddoto: Hermes Polli, che è stato anche un grande giocatore del Parma, allenava le giovanili di Buffon, detto al postè, perché faceva il postino Hermes Polli. Si arrabbiava molto, aveva una fissa, dice Buffon, non voleva che i calciatori si allacciassero le scarpe da seduti. Fa, i calciatori si devono allacciare le scarpe inginocchiati, col busto proteso in avanti. E Buffon fa, io da allora mi allaccio sempre le scarpe così.
Non ci si siede a lacciarsi le scarpe, soprattutto in campo non puoi,
ma neanche nello spogliatoio lui voleva,
ma neanche nello spogliatoio, certo, sei seduto sulla panchina, ti alzi e poi ti inginocchi.
Giusto, assolutamente, veramente dei grandi personaggi, anche belle pagine su Malesani, insomma devo dire che almeno di Parma non ha parlato male di nessuno, poi
ci mancherebbe altro,
qualcosa si è tenuto.
Sì, no, obiettivamente non aveva sicuramente di che lamentarsi,
no,
del suo periodo qua.
E non ho trovato.
Lui ha contribuito a rendere il Parma quel fenomeno fantastico e irripetibile che è stato negli anni 90. Sì.
Non ho trovato neanche un velo di rimpianto, guarda, per il suo ritorno, che uno potrebbe dire, vabbè, alla fine, visto che racconta che è stata una cosa... Il ritorno non fu così, una scelta così semplice. Anche il suo procuratore Stefano Martini gli disse: ma come vai in Serie B? E poi vabbè, Gigi, se tu sei convinto, va bene. Anche Ilaria D'Amico subito era scettica, poi invece appoggiò molto questa scelta. Però sul campo non è andata bene, insomma, è finita come è finita.
No,
però lui alla fine l'ha presa così, con filosofia.
Non è bello usare il termine minestra riscaldata quando si parla di un fuoriclasse come Buffon, però in linea di massima i ritorni, soprattutto a distanza di anni, quando sei un'altra persona, quando hai un'altra età, quando sono cambiate tante cose, molto molto difficilmente funzionano. Quindi
c'è da dire che lui aveva giocato molto bene i primi mesi, dopo gli infortuni lo hanno...
L'aspettativa era maggiore, non tanto sul campo, ma anche sul piano proprio della personalità, di quello che avrebbe potuto dare alla squadra come riferimento nello spogliatoio e anche come immagine per cui il Parma poteva godere di luce riflessa perché parlava Buffon. In realtà di tutto questo si è visto ben poco, e amen, è andata così, non è riuscito a riportare lui il Parma in Serie A, però obiettivamente magari un altro non sarebbe tornato, quindi gli va dato atto che ha accettato di finire la sua prodigiosa carriera scendendo in Serie B. Questo gli va riconosciuto.
Aveva tante offerte, insomma, non è stato una cosa da poco. Poi ti ripeto, quando ha giocato anche molto bene i primi mesi, poi ha avuto 3 infortuni abbastanza pesanti, e l'ultimo è quello che poi lo ha indotto proprio nel primo tempo della famosa partita,
certo,
di Cagliari,
esatto,
a capire che era davvero finita, come racconta lui nell'introduzione proprio del libro. Francesco Monaco, io per il momento ti ringrazio, ci risentiamo qui con me o qualche altro collega la prossima settimana.
Come sempre ringrazio voi, forza Parma, e speriamo di divertirci in ogni caso sabato sera.
Ma sì, almeno questo, dai, e poi se arriverà un bel risultato saremo i primi ad esserne super contenti. Ciao Francesco, grazie.
Ciao.
Non voglio che siamo rassegnati, per carità, con l'Atalanta. Ripeto, io ho visto la partita con l'Udinese, ce la giochiamo, se noi puntiamo sulle nostre doti, quelli della ripartenza veloce e precisa, come è stato ad esempio sul gol il gol del vantaggio di Venezia. Allora, poi c'è un messaggio, aspettate che per sbaglio ho chiuso nell'intervista di ieri sul Corriere della Sera, Buffon parla del suo esordio in Serie nel 1995 citando lo stadio di San Siro, invece è esordito col Milan Natale Tardini. Allora Andrea, non l'ho letta bene l'intervista, ti dico, poi sicuramente è un errore un refuso del giornalista, non di Buffon. A volte siamo noi giornalisti che, per così, in buona fede, magari ci abbiamo un lapsus o un refuso, poi sembra che l'abbia detto il giocatore, ma figuratevi se Buffon non si ricorda del debutto al Tardini, ci mancherebbe. C'è anche nel libro qualche licenza narrativa, parla di quando si allenavano qui alla Certosa, parla del carcere, ma non mi sembra che quella è una squadra di addestramento militare, credo della polizia penitenziaria adesso, ma non è proprio il carcere, ecco. Però qualche licenza narrativa, detto che poi è ovvio che questa è la storia di Gigi Buffon, ma anche qui l'ha messa nero su bianco un giornalista, non è che l'ha scritto materialmente Buffon, quindi anche lì dopo c'è qualche, però insomma mi sembra un libro fedele, molto piacevole, con tanti aneddoti davvero interessanti. Andiamo in pubblicità e poi torniamo a parlare di questo Parma tra poco.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Sai, sono stata davvero bene stasera.
Sì, anch'io.
Vuoi salire da me? Magari hai il cellulare scarico?
No, grazie. Veramente al 90%.
Ah, certe occasioni vanno prese al volo. Come l'offerta dedicata alla 208. L'affascinante City Car firmata Peugeot. Su 208 Hybrid hai 4.000 euro di incentivi Peugeot per vettore in pronta consegna. Offerta valida fino al 30 novembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
Concessionaria Davighi Fratelli, a Parma in via Reggio 31 e via Emilia Ovest 105. Porte aperte sabato e domenica.
Elettrocardiogramma, fatto. Holter pressorio, fatto. Test infiammazione da cibo, fatto. Autoanalisi del sangue, fatto.
Dove? Alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Puoi usufruire di questi ed altri servizi per il benessere tuo e degli amici a quattro zampe. È in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook. Farmacia Stadio Tardini. La tua salute. Fatto!
Parma! 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 Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico. 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico? Parma-Atalanta. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Parma. Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, Luca, mi chiedi se, perché non leggo il tuo SMS, è questo, no? Sulla designazione, l'abbiamo letto, arbitro Manganiello, se ne hai un altro mandamelo gentilmente su WhatsApp. Adesso invece benvenuto al tifoso Simone Burani del gruppo dei Danei, dannati. Ciao Simone.
Ciao Alberto, mi senti?
Assolutamente sì, forte e chiaro.
Perfetto. Ciao caro.
Ci vuole una buona dose di dannazione contro l'Atalanta, perché ci farà dannare l'Atalanta o no?
Io temo di sì, però sai, il Parma ci ha anche insegnato in questo inizio campionato che può far tutto e il suo contrario, quindi.
Cosa che partita ti aspetti domenica sera, sabato sera?
Guarda, sinceramente io mi aspetto una bella partita.
Sì, lo dico in tanti.
Quindi non ho quel timore di dire cavolo c'è l'Atalanta, dobbiamo. Io invece mi aspetto una bella partita, perché il Parma con le squadre più forti ha giocato bene quest'anno, quindi non, sì. Cioè, non si può dire che abbia giocato male.
Vero, poi, verissimo.
Se facciamo un bilancio generale, io sono soddisfatto, perché credo che il Parma sia una squadra che insomma più o meno debba stare in quella zona lì, anzi, magari un gradino più su. Poi nel dettaglio di ogni partita è chiaro che qualche punto si può recriminare, però.
Atalanta, Lazio, Inter. Quanti punti ti sei fatto una tabella mentale? No, ma proviamo a farla. Con quanti punti saresti soddisfatto? Moderatamente. Guarda, moderatamente soddisfatto.
Io me le faccio sempre, perché a me piaceva molto Franco Scoglio come allenatore, che era un personaggio che faceva tutte le tabelle dei punti. Quindi nel mio immaginario me lo faccio sempre. È chiaro che non sono tre partite assolutamente facili per il Parma. Dire 9 punti te lo direi da tifoso.
Ma anche dire 5 quasi non vale, secondo me, perché è ovvio che fa piacere. Invece la domanda può essere, con 2 punti sei soddisfatto con 2 punti in queste 3 partite?
Potrei essere soddisfatto.
Sì, perché c'è il rischio poi di non fare neanche quelli.
Esatto, soprattutto perché incontri delle squadre molto importanti. Quindi delle 3 che mi fa più paura forse è la Lazio, che se ne parla poco, ma in realtà credo che stia facendo un bel campionato.
Molto, sì. Poi è molto 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 fisica e potrebbe farci soffrire come abbiamo sofferto l'Udinese da quel punto di vista lì.
E poi credo che abbia un buon allenatore, che a me è sempre piaciuto.
Sì, un altro. Quindi, che ha fatto una bella gavetta, insomma, non è che
assolutamente.
Non gli hanno regalato nulla.
No.
Del Parma chi vedresti bene in difesa? Chi metteresti tu in difesa con l'Atalanta se fossi Pecchia?
Cioè non ci sono tantissime scelte, puoi variare ma non tantissimo. Guarda, Del Prato sicuramente, Valeri che a me, esatto.
Poi Bergamasco, Valeri, è anche un derby per lui.
Sì. Valeri che a me sta piacendo tantissimo, anche se ogni tanto riceve molte critiche, cioè qualche critica soprattutto dagli spalti, ma a me piace tantissimo, sì. Perché almeno penso che dia tutto quello che ha.
Ah beh, lui corre per 2, tra l'altro.
Esatto, e lo stesso Ainhoa, a me non dispiace. Poi è chiaro che se lo paragoniamo a Maldini, no, però sta facendo il suo campionato. Quindi io metterei quelli e poi l'altro centrale, Balogo, è l'unico. Loro 2 sicuramente. Loro 4, scusami.
Sì. Simone, parliamo di Gigi Buffon, della sua autobiografia. Tu quali sono i ricordi più vividi che hai, che ti piace adesso menzionare di Buffon, da tifoso ovviamente?
Ma guarda, da tifoso Gigi credo che sia indiscutibile, cioè quello che ha regalato qui a Parma e poi purtroppo anche a Torino, ma se parlo sportivamente parlando, Gigi credo che sia incontestabile, cioè non si può dire nulla.
Veramente.
Ho preso il mondiale. Aneddoti che mi ricordo io ce ne sarebbero tanti, anche se non era tra i miei beniamini, perché come tu sai io i miei beniamini sono sempre le seconde scelte, no? Quindi guarda, l'aneddoto che mi viene in mente è proprio il suo esordio, perché quella partita lì, tra l'altro, io giocavo allora e ho fatto le corse, perché giocavamo la mattina i campionati regionali, quindi ho fatto le corse per arrivare allo stadio, io e un mio amico, e il nostro idolo, tra virgolette, di quella stagione lì era Nista.
Ecco.
E quindi noi ci aspettavamo di entrare
lo avremo lunedì sera a Bar Sport. Vedi che ti ho invitato, tu non puoi venire lunedì, ti saresti trovato Nista. Riveliamo questa retroscena così.
Esatto, e quindi ci aspettavamo di vedere Sandro in porta, come legge la, la formazione, ci sono rimasto talmente male che guarda. quello è il primo aneddoto che ho di Gigi. Ogni volta che lo vedo mi viene in mente quella roba lì, no?
Fantastico. Beh, poi, Gigi, per, come ha per come ha giocato, però hai capito che c'era un motivo.
Ah beh, dopo, certo, dopo i 90 minuti è passato tutto, quindi insomma,
incredibile.
Me la ricordo bene quella partita lì.
Eh sì, una, grande, una grande storia. Beh, quindi oggi chi è il tuo pupillo tra le seconde linee del Parma?
Ma allora, io, guarda, ti dicevo prima, puntavo molto su Valeri, no? Sì. E che è arrivato un po'... ci si aspettava probabilmente nell'ambiente il grande difensore, si cercava il centrale, perché poi dopo c'era tutti certo. questi nomi qui, e Valeri probabilmente è arrivato un po' in sordina, e quindi io mi sono un po' affezionato subito a lui.
Sì.
E quindi ti dico, mi sta piacendo molto, sì, al sì, di là sì. del gol che ha fatto a Venezia, che per l'amor di Dio, chiaramente quello, quello è stato fondamentale per la vittoria, però mi sta piacendo molto soprattutto come dinamismo. Poi i suoi errori li ha fatti anche lui, quindi lui e Aino mi sono piaciuti, mi piacciono.
Vabbè sì, ecco, Aino infatti mi sembra proprio il pupillo perfetto per chi ama la classe operaia, diciamo così, del calcio.
Tra l'altro umilissimo, mai una parola fuori dalle righe. L'abbiamo avuto anche alla nostra festa dei 50 anni, è stato proprio carinissimo.
Bello, bello. Insomma, si sta togliendo delle sì. giuste e meritate soddisfazioni.
Assolutamente sì. Assolutamente
Simone Burani dei Danè, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Appuntamento alla prossima.
Grazie.
Ti saluterò in Insta, allora ti racconterò in Insta questo aneddoto lunedì sera.
Salutami in Insta.
Ciao Simone.
Ciao, 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 ciao.
Scusate, pensavo avessimo chiuso, scusatemi. No, ho salutato Simone Burani, adesso saluto tutti voi. È tutto per questa puntata. Grazie Simonetta Collini in regia, ovviamente Palla in Tribuna. Torna domani, sempre dopo il GR delle 14. Ciao a tutti.